Pagina 3.
Le 9 un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Oggi tenteremo di fare una puntata stranamente incatenata a un nome e a una figura chiave della nostra lettura e cultura, cioè Dante Alighieri, perché Dante contro Putin è il titolo di un lungo articolo di Martino Cervo, che sul Foglio Quotidiano intervista Olga Sedakova, una grande poetessa russa che si è avventurata appena adesso in un'impresa, in una Mission Impossible, ritradurre Dante in russo. E la conversazione è stata tenuta appunto tra Cervo e la Sedakova a Ravenna, dove appunto la poetessa è andata per un po' di tempo. Dice: ho scelto Ravenna per dedicarmi agli studi su Dante. Il lungo lavoro però appunto culminerà con questa impresa del respiro tipicamente russo applicato al più occidentale dei monumenti letterari, la traduzione della Divina Commedia. E in questa lunga conversazione la Sedakova parla sì della presenza di Dante nella cultura russa, del motivo per cui è necessaria una nuova traduzione, ma parla anche del clima politico nel paese. Perché Ravenna risponde al Foglio, che la incontra appunto in uno dei suoi giorni romagnoli, perché è stato l'ultimo rifugio del poeta esule, la città dove scrisse i più alti canti del suo poema, il posto dove è sepolto. Qui si svolgono attività scientifiche e didattiche, si organizzano concorsi. E poi, aggiunge la Sedakova, non immaginavi i rapporti tra i mosaici ravennati e l'immagine della commedia, a cominciare dal paradiso terrestre. Appunto, questo è uno dei primi elementi di riflessione. La Sedakova è rimasta colpita perché nella difficile difficoltà di lettura del paradiso, della terza cantica, ci sta appunto questa, come dire, smaterializzarsi, no, del racconto. E per la Sedakova è illuminante invece appunto confrontare le terzine di Dante con i mosaici ravennati per capire di più. Torneremo però su questo tema specifico del paradiso, mentre invece la conversazione appunto entra subito nel tema dei rapporti tra Dante e la Russia, che non sono il più facile dei binomi, anche perché, dice la Sedakova, nelle nostre scuole si insegna solo la letteratura russa. Dante si studia all'università, nelle facoltà di lettere, ma il nostro lettore tipo lo conosco abbastanza bene, e a maggior ragione lo conoscono i poeti e gli scrittori, ad esempio Solženicyn, perché Solženicyn si ispirò proprio a Dante per scegliere il titolo del suo romanzo, del suo primo romanzo dedicato all'inferno del Gulag, il primo cerchio, che appunto viene dal cerchio prima, dal verso dantesco. E poi c'è una storia appunto della presenza delle traduzioni di Dante nella cultura russa. C'è una versione classica, quella di Mikhail Losinski, che è considerata appunto classica, che fu realizzata durante la Seconda Guerra Mondiale, e Losinski riuscì in un'impresa impossibile, dice la Sedakova, perché appunto diede a riprodurre tutta la struttura del verso dantesco, e quindi le terzine, la terza rima, e quindi ha mantenuto la maggior parte del contenuto. Però l'unica cosa che manca in quella versione appunto di Dante in russo, secondo la poetessa, è proprio la voce di Dante. Il terzo russo della commedia sa di Moseo, lo stile è troppo classicista e scorrevole, non si percepiscono la velocità e l'acutezza del pensiero delle immagini dantesche, quel dinamismo catastrofico che ispirava Mandelstam. E allora è proprio da questo, dal tentativo di riprodurre la voce di Dante, non soltanto la struttura formale delle terzine, che nasce appunto l'immane compito. Quando parlando di Dante mi occorre una citazione, non posso usare la traduzione di Losinski. Ogni volta cerco di tradurre il brano letteralmente, così che la voce di Dante diventi più comprensibile al lettore russo. Penso che questo sia il compito più attuale, far sentire Dante russo senza perderne la voce personale. L'arte della traduzione è, dice la Sedakova, l'arte di perdere, l'arte di lasciare dietro qualcosa. Nel caso di Dante, Nello specifico preferisco perdere la forma in versi per conservare il tono e le sfumature del senso. E a proposito di senso, per il lettore russo le noti sono indispensabili, appunto. Quindi nel suo lavoro, dice la Sedakova, cercherò di scegliere le note migliori italiane per tradurre anche quelle. Non posso ancora naturalmente prevedere i tempi del mio lavoro, staremo a vedere, insomma ci vorrà molto tempo e userà tutto il tempo che ci vuole. Naturalmente però per capire la difficoltà, diciamo, di tradurre Dante c'è naturalmente un problema linguistico, c'è un grande problema culturale, qui in questo, diciamo, il rapporto tra la cultura russa e quella italiana di oggi e Dante sono abbastanza analoghi, c'è uno scarto tra la nostra realtà culturale frammentata e l'universo strettamente centripeto e intero che si esprimeva nella cultura ai tempi di Dante. La vita dopo quel momento, forse irripetibile, dice la Sedakova, si è spezzata, il secolare si è staccato dal religioso, l'estetico dall'etico, lo scientifico dall'artistico, il privato dal comune, l'immagine dal pensiero, il simbolico dal reale. Ciò che risulta è il mondo frammentato. L'uomo e il poeta si sente un frammento, un frantume, quindi questa è la grande distanza che separa noi, la nostra cultura, il nostro tempo dal tempo e dalla cultura di Dante, ma è anche il motivo della grande attrazione che la figura di Dante e la sua, diciamo, esperienza culturale esercitano su di noi. Questa è una parte della conversazione. L'altra parte che motiva il titolo dell'intervista è Dante contro Putin. È una riflessione su quello che sta accadendo adesso nella cultura e nella politica russa, perché, dice la Sedakova, il corso ufficiale del nostro Stato vuole mettere a confronto la Russia sovrana e singolare e l'Occidente, cioè tutta la civiltà cristiana e post-cristiana e umanistica. Questo è letteralmente un disastro. La Russia per me è sempre stata una parte del mondo europeo, una parte della civiltà cristiana con tutta la sua singolarità. Ma quale popolo europeo non è singolo? La cortina di ferro alzata ai tempi di Gorbaciov sta calando di nuovo. La propaganda costruisce l'immagine caricaturale di un'Europa ridotta ai matrimoni omosessuali, al libertinaggio morale senza confini, eccetera. Il mio lavoro con Dante è in un certo senso un atto di resistenza. Voglio che in Russia sia conosciuta l'Europa che amo, l'Europa geniale dei grandi pensatori, artisti, dei santi e dei filantropi, l'Europa dove la dignità della persona umana è indiscutibile. Nel progetto della Russia sovrana di Putin sta al centro lo Stato che acquista valore sacrale e tutti gli idoli chiedono sacrifici. All'idolo dello Stato si offre il sacrificio della vita umana. Nel suo discorso inaugurale del 2012 Putin ha citato il verso del Borodino, il poema di Lermontov dedicato al 1812, alla guerra con Napoleone. Moriamo insieme per Mosca. Questo programma ha proposto al popolo morire insieme. Ma perché, pensavo io, chi ci attacca? Ecco, questo è il tentativo della Sedakova, sì, lavorare su Dante, ma anche per ricostruire un ponte tra l'Europa e la Russia, per impedire che quella cortina di ferro, appunto, che dopo l'89 era stata alzata, non torni a cadere pesantemente e a isolare quindi la Russia. Il problema, dice la Sedakova, è che in Russia il nazionalismo e il patriottismo sta prendendo una piega inquietante. L'idea nazionale che arriva oggi dal Cremlino non è più quella comunista, però si chiama patriottismo e ognuno deve essere un vero patriota. Ogni giudizio critico viene trattato come russofobo e censurato. Il concetto del mondo russo viene restaurato in un modo angusto, insomma. Non si tratta di restaurare l'Unione Sovietica, dice la Sedakova, ma di costruire, diciamo, una immagine di russità assolutamente inquietante. L'ultima zona libera rimasta è internet, è diventato un analogo delle famose cucine dei dissidenti dei tempi sovietici. La cosa più triste per me, che sono ortodossa fin dai tempi dell'ateismo militante, è poi la posizione della nostra Chiesa, della Chiesa ortodossa. Molte altre cose trovate in questa lunga intervista che vi ho in parte letto, ve la risegnalo. Dante contro Putin, Olga Sedakova, tradurre la commedia per resistere alla Russia sovrana e revanchista, riunire l'Europa. L'articolo è firmato da Martino Cervo e lo trovate sul Foglio Quotidiano. Thank you. Questo si chiama Things Are So Pretty in the Spring, le cose sono così belle in primavera, è tratto da Urbanity, uno dei primi dischi del pianista Al Jones. Noi andiamo avanti, però vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, ma prima di passare alla consueta panoramica delle pagine culturali, qua in studio c'è Pietro Del Soldà che ci anticipa il tema che è stato scelto da te, dalla redazione di Tutta la Città, ne parla per la discussione di oggi.
Vittorio,
ciao Pietro.
Ciao, buongiorno, facciamo un viaggio intorno a un tema delicato di cui sappiamo poco, forse troppo poco, l'epatite C. Già ieri e ancor più oggi, in seguito alla telefonata a prima pagina di un'ascoltatrice, Luana, sono arrivati molti messaggi di persone che ci chiedono di approfondire un tema che è all'ordine del giorno perché questa malattia, che hanno contratto moltissime persone in Italia, c'è chi dice oltre 1 milione, molte delle quali inconsapevoli di essere positive, oggi può essere sconfitta e radicata grazie a un farmaco che è disponibile in diversi paesi, anche nel nostro. Il problema è che da noi, forse più che in altri paesi, ci è parso di capire, è troppo caro, è inaccessibile. C'è una forte polemica proprio sulla gestione e la distribuzione di questa medicina, che ridà speranza a molte persone che per la prima volta possono pensare di liberarsi in maniera definitiva dell'epatite C. Quindi oggi ci faremo accompagnare in questo mondo che non conosciamo, cercando di capire quali sono le prospettive.
Benissimo, questo sicuramente è un tema che molti ascoltatori sentiranno anche proprio sulla loro pelle, per cui vi ricordo 335-56-34-296 oppure lacittachiocciolarai.it. Grazie Pietro,
Vittorio.
E noi andiamo avanti con una rapida panoramica delle pagine culturali, da partire dal Fatto Quotidiano, che racconta come Edoardo VIII, il re inglese che aveva abdicato per sposare Wally Simpson, la divorziata Wally Simpson, avesse simpatie filonaziste. Si è sempre saputo, ma adesso nuovi documenti rivelano che l'ex re in esilio autoimposto alle Bahamas, tifava per i bombardamenti nazisti su Londra. Il Messaggero si occupa di un altro grande male dei nostri tempi, l'epatite sì, ma visto l'invecchiare della popolazione, la malattia che più preoccupa è l'Alzheimer, la demenza senile. E oggi a Roma, appunto, ci sarà un convegno internazionale per fare il punto sulla situazione sanitaria, su quello che si può fare su questo fronte. Ancora il Mattino di Napoli dedica un articolo di Giuseppe Montesano sul libro Il racconto onesto, un libro pubblicato da Contrasto, pensato da Goffredo Fofi e Alessandro Leogrande, che mette 60 scrittori italiani a confronto con la domanda: che rapporto c'è tra letteratura e storia? Ieri questo libro sul racconto onesto, appunto, ha inaugurato il Festival delle Letterature di Roma, e appunto oggi ne scrive Montesano. Il Corriere della Sera dà una notizia interessante, un selfie con Ai Weiwei, perché appunto l'artista dissidente cinese torna in pubblico a Pechino, e la domanda che si pone il Corriere della Sera è stato sdoganato o è stato addomesticato? Tra le varie altre cose vi segnalo su Avvenire un articolo sulla brigata kantiana che oppose resistenza, è un articolo che dedica alla rivista, è un estratto da un articolo della rivista Humanitas sui filosofi che entrarono italiani nella resistenza, sono figure come Chiodi, Colorni, Pireson, Sergio Cotta, Gaymonot, Dalprà. E poi andiamo avanti, si parla molto di Le Corbusier, ad esempio sul Giornale, inventò l'urbanistica autoritaria, una mostra e molte biografie ne celebrano la figura, e alcune di queste biografie mettono in evidenza i legami tra Le Corbusier e il fascismo. E poi per finire dalla Stampa vi segnalo un lungo articolo sugli agenti segreti di Sua Maestà, perché per le edizioni dell'Asino Paolo Bertinetti ha curato un libro molto bello e interessante sui maestri della spy story inglese. Queste sono alcune delle cose che potete trovare oggi sulle pagine culturali dei quotidiani. Thank you. avevamo accennato ieri, ma giustamente oggi un ascoltatore, Giovanni D'Alecce, ci ricorda che 100 anni fa nasceva Solbello e vi segnalo che oggi a Wikiradio Elena Loventhal parlerà appunto di questo grande protagonista della letteratura del Novecento. Ma dicevamo, una puntata che ruota intorno alla figura di Dante. Intanto vi segnalo alcune cose che trovate sul sito di Radio 3. Intanto stanno andando in onda le puntate di Dante 750, gli inferni, i purgatori, i paradisi, cioè un tentativo di raccontare Dante non attraverso il filtro della critica letteraria, ma attraverso, insomma, un tentativo di empatia e immedesimazione. Appunto, sono dei personaggi, delle situazioni che raccontano inferni, purgatori e paradisi vissuti in terna. Va in onda tutti i sabati alle 18. Il prossimo tratterà appunto dei purgatori, avere cura, curarsi. I purgatori che attraversiamo nel viaggio sono quelli che ci racconterà sabato Massimo Raveri, appunto parlando di cura, un orientalista appunto che si occupa dei rapporti tra ascetismo e cura. È un modo di parlare del purgatorio. Ma sempre sul sito di Radio 3, in particolare se andate sulla parte dedicata a Memo Radio 3, a Memo Radio, quindi troverete una sezione intitolata Viaggio intorno a Dante, ed è il modo per raccogliere tutte le puntate, una serie, insomma, delle principali trasmissioni che sono state dedicate a Dante da Radio 3. Questo appunto sul nostro sito Memo Radio, ad esempio Dante a Firenze, Il senso e il suono, una puntata di Uomini e profeti sul paradiso, una puntata, una conversazione con Corrado Bologna e Jacqueline Risset su Morire d'amore, Dante e Beatrice, ma insomma moltissime altre spunti e sollecitazioni. Mentre noi continuiamo un po' anche in sintonia con il progetto di Dante 750, beh, gli inferni in terra. Una persona che ha raccontato inferni su questa terra è Robert MacLiam Wilson, scrittore irlandese nord-irlandese che è diventato celebre con un romanzo, Eureka Street, ambientato a Belfast, che venerdì, dopodomani, sarà al Festival delle Letterature di Roma, e che oggi Guido Calderone a Parigi ha intervistato appunto in anticipazione. Il libro Eureka Street, che mancava da molto tempo nelle librerie italiane, adesso ripubblicato da Fazzi, e in questa discussione appunto si parla dell'inferno sulla terra, perché si parla della situazione disperata, dei casi di emarginazione che si trovano appunto nelle strade della Gran Bretagna e della Irlanda del Nord. Perché oltre a Eureka Street, MacLiam Wilson è famoso per aver scritto un racconto insieme a un fotografo che si chiama Gli espropriati, The Dispossessed, ed è un tentativo appunto di attraversare quel mondo che già descrissero Orwell e Jack London all'inizio del Novecento, il mondo di chi non ha tetto né legge, di chi è senza casa, di chi vive appunto vagabondando nel mondo. La scelta di scrivere quel libro la prendemmo in un periodo, quello dell'amministrazione di Bush senior negli Stati Uniti, quindi negli anni 90, durante il quale i teorici neoconservatori avevano cominciato a dominare il dibattito pubblico in tutto l'Occidente con le affermazioni sul fatto che la povertà non esisteva più. E Mac Wilson e il fotografo appunto Donovan Wilde, con cui andarono in giro per la Gran Bretagna e per l'Irlanda, per dimostrare in modo chiaro e inconfutabile che quel dogma del neoliberismo, del neoconservatorismo, naturalmente non si basava su alcuna esperienza reale. C'era un vero e proprio, autentico inferno nelle strade, ed erano barboni senza casa. E naturalmente questo inferno potrebbe essere rivisitato oggi con un altro tipo di povertà estrema, quella appunto delle persone che arrivano con barconi o altrimenti nei nostri paesi, e accanto a quelli permane la nuova povertà generata dalla grande crisi economica mondiale. Comunque, insomma, inferni in terra che si moltiplicano, e anche la povertà come elemento di scrittura. C'è una riflessione in questa intervista a MacLiam Wilson molto interessante su Dickens e il suo rapporto con la povertà, perché dice sostanzialmente Wilson: Dickens, per quanto abbia cercato di raccontare tutta la società britannica e inglese del suo tempo, in realtà non ha parlato di altro che della sua povertà, della povertà atroce che aveva sofferto nell'infanzia durante la prima rivoluzione
industriale. È passato molto tempo, le povertà sono ancora radicali, gli inferni nelle strade sono ancora presenti. L'indomabile vita ai bordi delle strade è appunto la chiacchierata tra Guido Calderone e Robert McLean Wilson che trovate a pagina 10 del Manifesto. Bene, e passiamo invece, dopo l'inferno, come capita, al purgatorio. C'è un purgatorio virtuale a cui il ministro della cultura sta pensando, quello di istituire appunto una biblioteca nazionale degli inediti. Ce n'è bisogno, ce lo siamo chiesti un po' tutti appunto quando è stata fatta questa proposta a margine della premiazione del concorso di scrittura per le scuole. Scriviamoci, passami i tuoi pensieri, le tue emozioni in 30 righe. Ecco, insomma, fare una biblioteca nazionale dell'inedito, ce n'è davvero bisogno. Francesco Cataluccio, che è uno scrittore che ha lavorato a lungo nell'editoria, offre una convincente risposta su Il Post. La Biblioteca Nazionale dell'Inedito è una presa di posizione molto netta, quella di Cataluccio, la troverete linkata sul nostro sito pagina3.rai.it, in cui c'è un argomento chiave. Cioè, perché al di là del fatto che appunto in un paese dove, dice Cataluccio, le biblioteche nazionali e le biblioteche anche di quartieri comunali fanno fatica a far quadrare il bilancio, beh, forse un'iniziativa del genere potremmo anche risparmiarcela. C'è poi un'idea probabilmente sbagliata di che cos'è un libro. Un libro non è soltanto la scrittura e il desiderio o la frustrazione o il narcisismo di chi vuole essere pubblicato. Un libro, quando vede la luce, è il frutto di un gioco di squadra, di un lavoro più complesso. Dice Cataluccio, c'è un altro aspetto che dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione quando si parla di libri pubblicati e inediti. Un libro edito non è mai soltanto il risultato del lavoro di scrittura dell'autore. Prima che vengano stampati, i testi vengono infatti lavorati da editor, redattori, correttori. Il risultato finale di un manoscritto non avrà mai la stessa forma di quando è stato consegnato alla casa editrice. Gli inediti e purtroppo spesso anche i libri autopubblicati in rete mancano di quella preziosa e profonda rifinitura che li rende spesso dei buoni prodotti. Ecco, il libro è un prodotto, è frutto di un lavoro in cui appunto intervengono molte persone. Peraltro appunto bisogna anche ripensare la figura, ad esempio, dell'editor. In narrativa la si interpreta caricaturalmente come quello che taglia e cambia e sposta le scritture in realtà. Gli editor sono i progettatori dei libri, forse non dei romanzi, ma di moltissimi libri di saggistica. Sono loro che dentro le case editrici hanno le idee, sono loro che trovano l'autore, sono loro che indirizzano il percorso di scrittura. Insomma, ecco, questo, se un ministro dei beni culturali deve fare qualcosa per la letteratura, per il libro, per l'oggetto libro, forse, fa capire Cataluccio, dovrebbe occuparsi di archivi, di biblioteche, di leggi che favoriscano l'editoria, mentre invece di una biblioteca nazionale dell'inedito non se ne sente il bisogno. C'è già l'archivio diaristico nazionale che ha sede a Pieve Santo Stefano in Toscana, un'iniziativa privata di Saverio Tutino, fondato nel 1984. Lì si sono raccolti molti documenti biografici, diari, eccetera. Non sono tutti, sono alcuni, è una selezione, e probabilmente, insomma, forse quello è un modello più interessante da seguire. Questa era la riflessione di Francesco Cataluccio su Il Post, la Biblioteca Nazionale dell'Inedito. Thank you. questo era Hank Jones, Things Are So Pretty in the Spring, le cose sono così belle in primavera. E noi chiudiamo la nostra puntata dantesca, per così dire, con la terza cantica, la più difficile, il Purgatorio. Però per farci capire che forse il Purgatorio non è così inavvicinabile, c'è Ino Sbiffi, un teologo che sulle pagine di Avvenire scrive appunto un articolo proprio per raccontarci il Purgatorio di Dante, con un titolo che chiarisce in parte la sua intenzione, Il Paradiso Sublime Trasumanar di Dante. Perché appunto in questa riflessione il teologo Biffi ci spiega qual è il grande passaggio, nel senso che la commedia, almeno nell'Inferno e nel Purgatorio, è anche appunto un racconto, una vicenda, un'avventura, può essere seguita insomma secondo criteri narrativi molto lineari. Questa cosa non succede più all'interno del Paradiso, proprio per i motivi che avevano a che fare con quello che sosteneva la poetessa Sedekova, che vuole tradurre la Divina Commedia, perché là diventa effettivamente un canto, una poetica che ha a che fare con la visione, è lo sguardo quello che dice tutto, insomma una mistica della luce. Mentre, dice Biffi, all'Inferno, al Purgatorio è legata ancora la pesantezza della corporeità e le vicissitudini continuano ad avvenire secondo uno svolgimento temporale, nel Paradiso non si parla più di un camminare, di un attraversare, di una cronologia che scandisca gli eventi, siamo di fronte a qualcosa di totalmente nuovo. Non esiste alcun tipo di peso nella rappresentazione, al suo posto c'è il movimento dello sguardo, nella misura in cui il mondo si accosta alla gloria diviene incandescente e leggero. La trasfigurazione non è un annullamento, ma è perdita dei tratti della pesantezza terrena, quindi una mutazione, diciamo, del modo di essere dentro il nostro corpo, dentro la nostra proprio condizione umana. E infatti la parola chiave della terza cantica, la parola chiave del Paradiso, è appunto questo trasumanar, diventare altra cosa che l'uomo, trasmutare, ma non è questa giusta la parola, non è trasmutare, è proprio trasumanare. E così finisce questa riflessione di Inos Biffi appunto sul Paradiso, il Paradiso sublime trasumanar di Dante. E invece qua in modo sublime si è introdotto, con grazie in studio, Guido Zaccagnini, che ci anticipa gli ascolti di Primo Movimento.
No, devo decidere se picchiarti selvaggiamente oppure ridere. Non
lo possiamo
sublime
fare.
No, ma lo sarebbe divertente per i nostri ascoltatori. Comunque no, di sublime nella programmazione di Primo Movimento ci stanno tre musicisti: un grandissimo direttore d'orchestra, Seiji Ozawa, una grandissima pianista, Marta Argerich, e un grandissimo, dal mio punto di vista, compositore del secondo Novecento italiano, Niccolò Castiglioni.
Tutti grandissimi e sublimi, quindi come vedi torniamo, vabbè, funziona. Allora, grazie a Luciano Panici in console tecnica, Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, e da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.